di circoscrivere il messaggio soltanto al popolo di Israele. Ebbene, lo Spirito Santo di sua iniziativa l'ha ampliato. Ricordo il versetto che stavamo commentando, è che Pietro stava ancora dicendo queste parole quando lo Spirito Santo si gettò su tutti quelli che ascoltavano la sua parola, ed erano pagani. Pagani che non si sono convertiti, neanche si sono battezzati. Lo Spirito Santo ha sorvolato le inutili procedure e è disceso su di loro. Per la prima volta nella storia lo Spirito Santo ha saltato i canali ordinari della salvezza ed ha diffuso i suoi doni su una comunità composta esclusivamente di pagani. E questo crea grande sconcerto, grande scandalo e grande meraviglia. Scrive Luca: i fedeli della circoncisione, cioè quelli di origine giudaica, venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora legge Pietro, quindi adesso vedremo la reazione di Pietro. Pietro, ricordate, aveva appena presentato il Signore come il giudice, e invece i pagani lo sperimentano come datore di vita anche a loro. Quindi non il Dio che veniva a giudicare i pagani, ma quello che comunica vita anche a loro. Il giorno della Pentecoste Pietro aveva annunciato ai giudei che se si fossero convertiti e si fossero fatti battezzare nel nome di Gesù, avrebbero ricevuto, dice, dopo il dono dello Spirito Santo. Ebbene, lo Spirito Santo agisce al contrario e ai pagani gli si comunica prima del battesimo. Quindi Pietro le ha detto: se vi convertite e vi battezzate, scende lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che ignora queste regole liturgiche, scende senza sapere se si siano convertiti e senza neanche il bisogno del battesimo. Ma Pietro ancora non capisce, infatti gli udivano parlare in lingue. Allora reagì Pietro: si può impedire che siano battezzati nell'acqua coloro che hanno ricevuto lo Spirito come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, poi lo pregarono di fermarsi ancora per alcuni giorni. Lo Spirito Santo è sceso sui pagani senza la necessità del battesimo, ma Pietro non lo comprende. Quindi vedete, nonostante la grande apertura, la resistenza. Però quando si troverà poi a Gerusalemme a dover rendere conto della sua azione, del suo comportamento, non parlerà di necessità del battesimo d'acqua, avrà già capito, ma nello Spirito dirà: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. La clamorosa notizia dello Spirito Santo, che era sceso anche sui pagani, si sparge per tutta la Giudea e arriva pure a Gerusalemme. E scrive Luca: ma gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quindi comincia ora tutta la reazione da parte della Chiesa di Gerusalemme di fronte a questa novità. E il lungo processo di conversione, iniziato con la constatazione del proprio fallimento da parte di Pietro, che anche in Luca uscì fuori e pianse amaramente, comincia ora a portare i frutti maturi. E infatti Pietro si trova a dover rendere conto, di fronte al gruppo che ha preso il potere a Gerusalemme, del suo comportamento. Ma quando Pietro salì poi a Gerusalemme, e un attimo devo scrivere un termine alla lavagna, Luca, per indicare Gerusalemme, lo scrive in due maniere differenti ed è significativo, importante, la maniera che usa. Una è la traslitterazione del nome sacro Gerusalemme, che è quella che vedete in alto, Gerusalemme. Quindi quando Luca, nel testo greco naturalmente, scrive Gerusalemme, significa l'istituzione santa, l'istituzione religiosa. Quando invece indica Gerusalemme soltanto come la città, appunto, la indica come Gerusalemme. Allora, Pietro salì poi dove? A Gerusalemme. Gerusalemme, il sede dell'istituzione religiosa, dove ora c'è la chiesa che è preceduta da Giacomo. Quelli della circoncisione, quindi quelli che provengono dalla tradizione, discutevano contro di lui dicendo, e notate l'accusa, notate quella della gravità, i grandi problemi della religione sono sempre di un ridicolo incredibile. Sei entrato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. Quindi l'evangelista differenzia nettamente due comunità a Gerusalemme. Una, Gerusalemme, nella stessa città che è il nome sacro di Gerusalemme, che è molto legata all'istituzione giudaica e è presieduta da Giacomo, e a questa, a Gerusalemme, appartengono gli apostoli. Ma nella stessa Gerusalemme c'è un'altra comunità, e l'Evangelista la indicherà con il nome di Gerusalemme, il nome profano della città, alla quale appartengono i profeti. Quindi nella prima ci stanno gli apostoli, ma i profeti stanno nell'altra. C'è stata, come subito dall'inizio del cristianesimo, una scissione e sono venute fuori due comunità, una di obbedienza osservanza alla legge, l'altra animata dallo spirito. Gesù, dalle indicazioni di Gesù, emerge, e poi lo vedremo, il modello che ci darà l'Evangelista, che la comunità cristiana è una comunità dinamica animata dallo spirito. Quindi una comunità, un insieme di persone dinamica che è animata dallo spirito. Il rischio che subito si originò a Gerusalemme è che da comunità dinamica animata dallo spirito si trasformi o si degradi in istituzione rigida regolata dalla legge. Ebbene, a Gerusalemme erano presenti queste due comunità. Una comunità dinamica animata dallo spirito, e infatti ci sono i profeti. L'altra regolata dalla legge, e c'è il temibile, lo vedremo nella figura di Giacomo. Ebbene, nonostante l'importante incontro con Cornelio e il processo di conversione ormai in atto, Pietro continua a rimanere attaccato ai principi dell'istituzione giudaica e va a giustificarsi di fronte alla chiesa di Gerusalemme, là dove stanno gli apostoli e dove sta Giacomo. Il comportamento dei giudeo credenti, quindi della circoncisione con Pietro, è identico a quello dei farisei e dei dottori della legge con Gesù. Questo accoglie i peccatori e mangia con loro. L'accusa che fanno Gesù, sapete, a quell'epoca nei pranzi, specialmente festivi, si mangiava tutti da un unico grande vasoio. Se io peccatore, quindi impuro, intingo la mano nel vasoio, tutto il piatto è impuro. Allora l'accusa che fanno a Gesù di essere un impuro è fonte di impurità per i suoi discepoli, perché non solo accoglie i peccatori, ma mangia con i peccatori. Quindi i peccatori infettano Gesù. Non hanno capito la novità portata da Gesù. Non sono i peccatori che infettano il piatto dove Gesù mangia, ma è Gesù che purifica e trasmette la sua purezza. Non sono i peccatori a rendere impuro Gesù, ma è Gesù il puro a rendere puri i peccatori. E sarà in quell'occasione che Gesù renderà palese la stupidaggine della religione, che fa sì che le persone non ragionino con la propria testa, ma indottrinati dalla religione siano narcotizzati e non capiscono le cose più elementari. Gesù dirà: ma non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. È una cosa totalmente ovvia. Chi è che ha bisogno del medico? La malata. Chi è che deve prendere le medicine? Il malato. È ovvio? È normale? No, per la religione no. La religione riesce talmente ad incretinire le persone, talmente a narcotizzarle, che arriva a fargli credere che siccome è malato non può chiamare il medico. Hai chiamato il dottore, il medico? No, perché sto male. Quando è che lo chiami? Quando stai bene? Hai preso la medicina? Ah, non posso, perché sono malato. E quando è che la prendi? Quando stai bene? La religione era arrivata a questo, a impedire al Signore, che era il medico, che era la vita, di avvicinarsi alle persone che ne erano carenti. Quindi Gesù dice: non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. Ebbene, l'accusa che fanno a Pietro è la stessa quindi che i farisei avevano fatto a Gesù: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. In particolare la critica che fanno a Pietro, risuona a quella a Gesù quando è entrato in casa del pubblicano Zaccheo, che questo è un episodio che c'è soltanto l'Evangelista Luca, e dicono che è andato ad alloggiare in casa dei peccatori. Ebbene, sia Zaccheo che Cornelio, uno impuro, l'altro perché pagano, hanno sperimentato la salvezza insieme alla loro famiglia. Quindi quelli della Chiesa di Gerusalemme e quelli degli Apostoli protestano contro Pietro e dicono: sei entrato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. Il problema, il prepuzio. Qui dovrei fare una battutaccia, ma i grandi problemi della religione sono proprio i problemi del... Il prepuzio, quello è il problema. Tutto quello che avevano dire il prepuzio. Che questi pagani abbiano ricevuto lo Spirito, che abbiano accolto il messaggio di Gesù, questo per loro è indifferente. C'hanno il prepuzio, caspita, c'hanno il prepuzio, è un problema. Quanto aveva ragione Gesù quando denunciava il depravamento della religione, dove si ingoiano i camelli e si filtrano i moscerini. Mo si ingoiano pure i moscerini, perché con l'appetito vorace che hanno, neanche questi li passano. I grandi problemi della religione. Bene, e Pietro si trova come imputato e inizia la sua difesa narrando tutto quello che era accaduto, mettendosi le spalle coperte. Dice: io non ho colpa, è stato lo Spirito Santo, quindi prendetela con voi. È lo Spirito Santo che ha preso l'iniziativa, e incomincia a narrare, censurandosi, tutto quello che era accaduto, dalla visione che ha avuto a Giaffa, quella della tovaglia che abbiamo visto, fino all'incontro con Cornelio, che però non nomina, neanche viene qualificato col centurione pagano, ma prudentemente dicendo: quell'uomo. Chi quell'uomo? Non so, quell'uomo. Quindi nella sua difesa non dice: c'era un centurione pagano di nome Cornelio, quell'uomo. Quindi vedete il povero Pietro com'è intimorito di fronte a questa inquisizione, ed entrambi in casa di quell'uomo. Pietro continua la sua difesa e narra, lo sappiamo anche dalle sue parole, quella interruzione che si vede che l'ho colpito dello Spirito Santo. E ricordate, prima Pietro vuole fare la predica ai pagani, siccome sta facendo una confusione tra cose vecchie e cose nuove, lo Spirito, mentre stava parlando, lo interrompe. Ma Pietro ci rivela che aveva appena cominciato a parlare. Infatti dice Pietro: mentre io cominciavo a parlare, quindi non ha fatto neanche il tempo a parlare, lo Spirito Santo si gettò su di loro come su di noi all'inizio. Quindi Pietro può chiarire molto bene che quello che accade fu per l'iniziativa dello Spirito e non sua. E Pietro conferma che aveva appena iniziato a parlare quando fu interrotto dallo Spirito. E Pietro dichiara che fu allora che cominciò a comprendere. Dice: mi ricordai. Quando nel Vangelo troviamo il verbo ricordare, significa comprendere. Mi ricordai allora della parola del Signore quando disse: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Sono stati gli avvenimenti della vita che hanno portato a Pietro a comprendere le parole di Gesù e non il contrario. È la vita che illumina la parola. Questo è importante ed è una caratteristica di tutti i Vangeli. Non c'è una parola che illumina la vita, ma è la vita che illumina la parola. Nel prologo di Giovanni si legge che la vita era la luce degli uomini. La tradizione ebraica diceva il contrario, che la luce era la vita degli uomini, per luce si indicava la parola di Dio. No, non c'è una fonte esterna che guida il cammino delle persone, ma una realtà interiore che lo guida. La vita, il desiderio di pienezza di vita che noi abbiamo, è quella che è la luce per i nostri passi. Quindi è la vita che illumina la parola. Ebbene, l'irruzione dello Spirito sui pagani servì a Pietro per comprendere quella parola di Gesù che non aveva ancora capito. Quindi abbiamo visto che è un pagano a convertire Pietro, e l'azione dello Spirito sui pagani fa comprendere a Pietro quello che lui non aveva capito. Questo è molto importante per vedere la relazione con il mondo che noi consideriamo. consideriamo estraneo a noi, il mondo dello straniero, verso il quale abbiamo sempre tanta difficoltà. Nei Vangeli sono sempre presentati come una grande ricchezza. E qui, a questo punto, Pietro fa un discorso molto chiaro. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono come a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io così potente da impedirlo? Quindi fu proprio Pietro, di fronte al Sinedrio che voleva proibirgli di insegnare il nome di Gesù, che disse: ma mi pare giusto davanti a Dio ascoltare, cioè obbedire, voi piuttosto che Dio? Adesso è chiaro che occorre ascoltare lo Spirito che si comunica anche ai pagani. Quello che non era previsto neanche con la più grande fantasia si sta realizzando. La relazione di Pietro riesce per un po' a calmare gli animi, ma la reazione della Chiesa di Gerusalemme è di grande sconcerto, è di grande meraviglia, perché se è vero questo, dove andremo a finire? È il caso di dire che non c'è più religione, perché se lo Spirito Santo salta tutti i canali ordinari e quelli che noi riteniamo esclusi dalla predicazione, perché vedremo che ancora i predicatori vanno, ma non a predicare ai pagani. Ai pagani non c'è da annunciare la buona notizia. La buona notizia va predicata soltanto agli ebrei. Quindi c'è grande sconcerto. Avendo udito queste cose, si calmarono. Quindi si vede che erano veramente arrabbiati di brutto contro Pietro. Si calmarono e glorificarono Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso, notate, cos'è che ha concesso Dio ai pagani? Gli ha concesso il dono dello Spirito. No, non lo possono ammettere, è troppo duro. Notate cosa dico: anche ai pagani Dio ha concesso la conversione per la vita. Ma Dio aveva concesso ai pagani lo Spirito, non la conversione. Chi si era convertito non erano i pagani, non era Cornelio. Chi si era convertito era Pietro. Ma quindi, anziché commentare che Dio ha concesso il dono dello Spirito Santo anche ai pagani, Pietro aveva detto: se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono come a noi, quelli della Chiesa di Gerusalemme sottolineano soltanto la conversione dei pagani. Ma non si tratta di conversione dei pagani. A convertirsi è stato il cristiano Pietro e non il pagano Cornelio. Dalla conversione alla piena integrazione al popolo di Israele, adesso rimane un solo passo, quello che già abbiamo accennato, quello della circoncisione. Ma Pietro, battezzando i pagani, li ha integrati nella comunità, rinunciando a imporre la circoncisione, e su questo fatto rischia di spaccarsi e naufragare la Chiesa primitiva. Ma il problema non è risolto, anzi, frattanto che l'azione dello Spirito del Signore continua nel mondo pagano, ed è in terra pagana e non a Gerusalemme, è in terra pagana che per la prima volta i seguaci di Gesù, e guardate che questo è clamoroso, vengono riconosciuti come tali ad Antiochia, nella quale Turchia. Scrive l'Evangelista che ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Perché a Gerusalemme non furono riconosciuti? Scrive l'Evangelista, capitolo 11 degli Atti, versetto 19, che nonostante i discepoli continuassero a non predicare il messaggio se non ai giudei, non c'è verso. Loro pensano che il messaggio, la buona notizia, va predicata ai giudei, e quindi i discepoli continuano a predicare ai giudei. Ma, ed ecco l'azione dello Spirito, l'azione dello Spirito non si fa ingabbiare, l'azione dello Spirito non si fa limitare. Dove non trova uno spazio da una parte, ne inventa uno dall'altra. Ed ecco l'azione dello Spirito. Ma alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, quindi non da Gerusalemme, non da Israele, ma dai territori pagani, giunti ad Antiochia, predicarono anche ai greci, annunziando loro la buona notizia del Signore Gesù. Quindi i discepoli che provengono da Israele, da Gerusalemme, non predicano se non ai giudei. Non ne vogliono sapere di predicare ai non giudei. Saranno quelli che vengono dalla terra straniera, dal mondo pagano, qui simbolizzato dall'isola di Cipro e da Cirene, che cominciano ad annunziare la buona notizia di Gesù anche ai pagani. E cosa succede? Quello che non è successo nella Chiesa di Gerusalemme. La mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. Fino a questo momento i discepoli erano ritenuti appartenenti a una delle tante sette giudaiche, ce n'erano tante, uno credeva in una cosa, uno in un'altra, ma d'ora in poi i pagani, che hanno accolto il messaggio di Gesù, non essendo legati alle tradizioni di Israele, questi verranno riconosciuti come appartenenti alla nuova fede, seguaci del Messia, scomunicato e ucciso dalla casta sacerdotale al potere. Quindi è ad Antiochia che i seguaci di Gesù vennero riconosciuti come tali. Guardate che la denuncia dell'Evangelista è tremenda. Come mai a Gerusalemme non sono stati riconosciuti come cristiani? Rileggo la frase. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. È fuori, all'estero, in terra pagana, che si viene riconosciuti come cristiani. Vedremo domani mattina perché credono nello stesso Dio, credono nello stesso Gesù, ma non è ciò che si crede che fa capire chi sei, ma come ti comporti, e vedremo domani mattina l'atteggiamento dei cristiani della chiesa di Antiochia. Ma ora Pietro viene visto con sospetto dai fratelli di Gerusalemme, non è riuscito a convincerli, torneranno alla carica, rimane infatti risolto questo problema della circoncisione. Occorre o no circoncidere i pagani che sono nella fede? La legge di Mosè deve essere imposta o no ai pagani? Per Pietro sembra di no. Dio ha donato loro lo scritto senza farli passare attraverso la circoncisione. È un momento di debolezza per Erode, per Pietro, e Erode ne approfittirà incarcerando. E terminiamo con questa immagine della grande carestia, che sarà quello che metterà in disgrazia Pietro e le comunità da lui fondate, e inizierà la persecuzione contro lui. Capitolo 11:27. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme, ricordate, Gerusalemme, dove c'è Giacomo e gli apostoli. È la comunità della legge, ma non c'è la profezia, non c'è lo scritto. Qui scrive l'Evangelista: in quei giorni alcuni profeti scesero da, non da Gerusalemme, ma da Gerusalemme, cioè l'altra comunità, quella dove non c'è la legge, ma proprio per questo c'è lo scritto, c'è la profezia. Quindi da subito, all'origine del cristianesimo, ci sono state due chiese, una quella della dottrina e quella dell'amore, l'altra quella dell'amore, una quella della legge e una quella della profezia. E sembra che queste due chiese devono sempre convivere insieme. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò ad annunziare, per impulso dello Spirito, che vi sarebbe stata una grave carestia su tutta la terra, ciò che avvenne sotto Claudio l'imperatore. Allora i discepoli di Antiochia, ciascuno secondo le sue possibilità, decisero di inviare aiuti ai fratelli abitanti in Giudea. Così fecero, mandandoli agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. In tutto il Nuovo Testamento il termine carestia si trova solo due volte qui, e ricordate le analogie con la parabola del figlio prodigo, quando il figlio prodigo, in seguito a una carestia, si ritrova a non avere più niente. Ebbene, perché ad Antiochia, abbiamo detto, i discepoli di Gesù sono stati riconosciuti come tali? Perché ad Antiochia la carestia ha colpito dappertutto, tutta la terra. Ad Antiochia, anziché pensare a se stessi, pensano ai fratelli della Giudea, a quelli di Gerusalemme. Per questo ad Antiochia sono stati riconosciuti come cristiani. Credono le stesse cose dei credenti della Giudea, ma è il comportamento quello che manifesta la fede. Quindi credono lo stesso Dio, credono lo stesso Gesù, ma quelli di Antiochia sono disponibili ad aiutare i fratelli della Giudea. Ma questo ci incuriosisce. Ma come mai ad Antiochia hanno potuto aiutare i fratelli della Giudea? Quindi il modello che Luca ci ha prospettato della comunione dei beni a Gerusalemme, allora forse faceva acqua un po' da tutte le parti, perché se hanno la necessità di fare una colletta per i credenti di Gerusalemme, si vede che questa tanto esaltata comunione dei beni non ha dato un grande risultato. Scriveva Luca: nessuno riteneva cosa propria ciò che possedeva, ma tutto era loro comune. Luca critica la forma di comunione milioni di beni di gente a Gerusalemme perché non corrisponde all'insegnamento di Gesù. Gesù aveva detto: quello che avete, vendetelo e datelo ai poveri. Cosa hanno fatto a Gerusalemme? Le persone che entrano a far parte della comunità vendono, ma non danno ai poveri, depongono i beni ai piedi degli apostoli. Quindi si crea un'amministrazione che lo rende libere le persone, e l'Evangelista le contrappone a quelle di Antiochia. Ad Antiochia non vige questo modello della comunione dei beni, ma ognuno dà secondo quello che crede. Vige la profezia, vige lo spirito, e dove c'è lo spirito c'è la libertà. Non vengono costrette le persone, se vogliono partecipare alla comunità dei credenti, di mettere insieme tutti i loro averi, perché questo suscita la gelosia, la rivalità e l'ipocrisia. Gelosia e rivalità, lo dice lo stesso Evangelista, sorse un malumore tra i greci perché nella divisione dei beni le loro vedove venivano emarginate. Quindi dove è tutta questa comunione di beni? Poi dice: quello che avevano lo deponevano ai piedi degli apostoli. Sì, ma non tutti. C'è una coppia, Anania e Safira, vendono, e quello che hanno una parte la mettono ai piedi degli apostoli, l'altra prudentemente se la tengono per loro, non si sa mai come va a finire la cosa. Quindi vedete che questo che crea è l'ipocrisia. Quindi all'Antiochia invece c'è la comunicazione libera e responsabile dei propri beni, ciascuno dava secondo le sue possibilità, senza necessità di amministratori e di controlli interni. Questo spinge, quando c'è questo, a non preoccuparsi più per se stessi, ma per gli altri. Come aveva detto Gesù, cercate piuttosto il suo regno e di queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi quando si vive per il Signore, per il bene degli altri, non c'è da preoccuparsi per l'aspetto economico. Bene, il messaggio di Gesù finalmente ha trovato una comunità dove incarnarsi e ha dato frutti. Ma questo fatto della colletta in una comunità pagana con i soldi mandati a Gerusalemme, soldi impuri, causerà il scendere in disgrazia di Pietro, ne approfitterà il re Erode per incarcerarlo, poi vedremo domani mattina la liberazione di Gesù. Bene, abbiamo fatto una bella galoppata su questo Atti degli Apostoli. Come dicevo all'inizio, è un testo sconosciuto. È un testo sconosciuto perché viene poco studiato, viene poco spiegato, eppure vedete che ha la stessa importanza e la stessa bellezza del Vangelo. Allora, tiriamo un respiro, un fiatone, e poi passiamo adesso, se volete, a qualche domanda, a qualche intervento. Ci ho già un paio, adesso un attimo. Allora, intanto che pensate alle domande, agli interventi, è arrivata già una. Potresti chiarire una volta per tutte come e perché Gesù è asceso al cielo? Perché egli sì e noi no? Ma questo conta poco, ragazzi. Perché la parola invece è stata assunta? Allora, il Vangelo di Matteo termina con l'assicurazione di Gesù: io sono con voi per sempre, tutti i giorni. Non c'è nessuna ascensione al cielo. Il Vangelo di Giovanni termina con Gesù che è continuamente presente all'interno della comunità, e soltanto Luca e poi la parte postuma posteriore del Vangelo di Marco che si parla di ascensione al cielo. Ma attenzione, bisogna rifarsi alla cultura dell'epoca. Abbiamo visto la terra era come una tavola, c'era il cielo e Dio dove stava? Dio stava in alto. Quando Luca parla di ascensione di Gesù, salì al cielo e, scrive anche Marco, sedette alla destra di Dio, cosa vuol dire? Non un'assenza da parte di Gesù, ma da una vicinanza ancora più intensa. Gesù entra nella pienezza della condizione divina e da lì continua ad essere l'energia creatrice al centro della sua comunità. Quindi non è una separazione, ma una vicinanza ancora più intensa. Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà: è bene per voi che io me ne vada. Perché quando Gesù se ne sarà andato fisicamente, mentre prima, intanto che era lì fisicamente, Il contatto con lui era possibile soltanto se lui era visibile, se Gesù andava da un'altra parte già non c'era più il contatto. Una volta che Gesù è morto, è entrato nella pienezza della condizione divina, la sua condizione è per sempre e per tutti e non limitata dal tempo e dallo spazio. Quindi l'ascensione di Gesù non significa una separazione di Gesù che è andato da qualche parte. I cieli, abbiamo detto, è un modo ebraico per dire la realtà divina. Gesù entra nella pienezza della condizione divina. Ma allora perché gli evangelisti ci parlano di questa ascensione al cielo? È un'accusa contro la casta sacerdotale. Quell'uomo che voi avete assassinato come eretico e come bestemmiatore, quindi un nemico da Dio, in realtà aveva la condizione divina. Infatti è nei cieli e siede alla destra di Dio, ha lo stesso potere di Dio. Quindi l'ascensione non è una separazione di Gesù dalla nostra esistenza, ma un'immersione ancora più intensa. E questo sarà il destino di ogni persona che passa attraverso la morte. Poi c'era la signora che mi ha chiesto così in generale il tema di miracoli. Non so cosa si intende per miracoli. C'è da 2 anni la nuova traduzione della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, e è interessante perché a conclusione dell'episodio delle nozze di Cana, nella vecchia traduzione si leggeva: questo fu il primo dei miracoli compiuti da Gesù, l'aver cambiato l'acqua in vino. Nella nuova edizione Conferenza Episcopale Italiana si legge: questo fu il primo dei segni compiuti da Gesù. È scomparsa la parola miracolo. Gli evangelisti per le azioni di Gesù evitano accuratamente di usare il termine miracolo, ma usano il termine segno, opera o prodigio. Segni, opere e prodigi che non sono una prerogativa esclusiva di Gesù, ma una caratteristica abituale della comunità. Gesù dirà: le opere che io compio, anche voi le compirete e ne farete ancora più grandi. Allora questo è il criterio per comprendere i segni, le opere compiute da Gesù. Non sono azioni straordinarie compiute da un individuo, eccezionali, ma sono opere che è compito della comunità cristiana prolungare nel tempo. Noi non sappiamo quello che Gesù ha fatto in concreto, perché l'evangelista, ricordate, abbiamo iniziato questo incontro dicendo che i Vangeli non sono storia ma teologia, non sono cronache ma verità, quello che gli evangelisti ci trasmettono. Noi non sappiamo quello che Gesù ha fatto, ma quello che ci viene descritto significa che non è un'azione straordinaria compiuta da un essere particolare, ma un compito che ogni comunità può prolungare nella sua esistenza. Non c'è nulla di quello che Gesù ha compiuto che noi non possiamo a nostra volta compiere. Allora, se ci sono domande e interventi.
Stamattina, però non ricordo adesso più, ho perso un po' il filo, accennato di Lucice, sarà pianto e stridor di denti.
Sì.
Mi sembra una minaccia.
No, è una constatazione di fallimento totale della propria esistenza. Pianto e stridore di denti era un'espressione proverbiale che indicava il fallimento della propria vita. Quindi non è una minaccia, ma è una constatazione di aver fallito la propria esistenza.
La morte che trasforma le persone è il passaggio per un nuovo inizio e la risurrezione, poco ancora che tutti non risulta, la risurrezione è una seconda creazione.
Allora, prendiamo l'episodio di Lazzaro, che è un episodio che conosciamo tutti. Gesù, pur sapendo che l'amico che lui amava è grave, non fa nulla per andare a soccorrerlo, ma dopo 4 giorni va e quando arriva trova Marta, la sorella di Lazzaro, che lo rimprovera. Lo rimprovera: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù dice: Marta, tuo fratello risorgerà. E Marta risponde seccamente: lo so che risusciterà nell'ultimo giorno. Quando ci muore una persona, se per consolarsi ci dicono: guarda che risuscita, quando? Stasera? Domani? Tra un mese? Alla fine dei tempi. E capirai, non solo non mi conforta, ma mi getta una disperazione. Adesso mi manca la persona. Che risuscita alla fine dei tempi, quando io già sarò morto, stecchito e risuscitato anch'io, non mi conforta. Allora Gesù le risponde cambiando il senso della vita, della morte e della risurrezione. Da sempre Gesù, quando deve parlare della vita eterna, non ne parla come di una condizione futura ottenuta come premio per la condotta del presente, ma di una esperienza che è possibile nel presente. Gesù non parla di futuro nella vita eterna, non dice se credi avrai la vita eterna, ma chi crede ha la vita eterna. Gesù non dice se ami avrai la vita eterna, ma chi ama ha la vita eterna. Gesù non dice chi mangia di questo corpo avrà la vita eterna, ma chi mangia di questo pane, il suo corpo, ha la vita eterna. La vita eterna non è una condizione futura, ma una possibilità nel presente, indica una vita di una qualità tale che si chiama eterna non tanto per la durata, ma per la qualità, è indistruttibile. Mentre gli ebrei credevano che c'era la vita, la morte e poi in un ipotetico giorno la risurrezione, la prima comunità cristiana era talmente convinta di avere questa qualità di vita che, siamo stanchi ma spero di farmi capire bene, i primi cristiani non credevano nella risurrezione dei morti, ma credevano che i vivi avevano una vita di una qualità tale che era già quella dei risorti. Gesù ha detto che Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi, non il Dio che risuscita i morti, ma il Dio che comunica ai vivi una qualità di vita che è già indistruttibile. Ecco perché allora si spiega certi passaggi strani delle lettere di San Paolo che sembrano delle follie. San Paolo dice: noi che siamo già risuscitati. Un attimo, come siamo già risuscitati? Non c'è la vita, la morte e la risurrezione? San Paolo che scrive: noi che risorti sediamo nei cieli. Come siete in cieli? Siete sulla terra? No. La prima comunità cristiana era talmente convinta di avere una vita di una qualità tale che era già quella dei risuscitati. Quindi la vita eterna non è un premio futuro, ma un'esperienza nel presente. Allora torniamo all'altro. Gesù si becca questa brutta risposta di Marta: capirai, lo so che risuscita nell'ultimo giorno. Gesù dice: Marta, io sono la risurrezione e la vita. Non dice io sarò, io sono. In Gesù c'è la risurrezione e per la vita. E poi si rivolge a Marta dicendo: chi ha creduto in me e però è morto, sappi che continua a vivere. Quindi chi ha creduto in Gesù come Lazzaro, anche se è morto, sappi che continua a vivere. Ma poi chi vive e crede in me, ed ecco l'affermazione di Gesù per la quale abbiamo detto questi giorni, che Gesù non libera dalla paura della morte, ma Gesù libera dalla morte. Prima ha detto: chi ha creduto in me, si tratta di Lazzaro, anche se muore, vive. Ma poi ai presenti, ai viventi, dice: chi vive e crede in me non morirà mai. Questa è la buona notizia di Gesù. Chi vive e ha dato attenzione a Gesù ha dentro di sé una qualità di vita tale che non farà l'esperienza della morte. Ma cosa significa? Perché Gesù dice: chi osserva la mia parola non morirà mai. Muoiono tutti. Nei Vangeli si distingue, vado di nuovo a scrivere l'altra parolina, la lingua greca vita si scrive in due maniere: una bios, da cui la parola biologia che tutti conosciamo, ed è la vita fisica, e questa vita ha un inizio, una crescita, il suo massimo sviluppo, e poi inevitabilmente, una volta raggiunto il massimo sviluppo, comincia la china discendente fino al suo totale disfacimento. Quindi c'è una vita biologica che c'è un inizio, una crescita e poi una fine. Ma c'è un altro tipo di vita che gli evangelisti indicano con il termine Zoe, che indica la vita interiore, che è quella indistruttibile. Anche questa c'è un inizio, c'è una crescita, ma quando l'altra vita, la vita biologica, comincia a discendere, questa continua a crescere. Per cui quando arriva la fine della vita biologica, il disfacimento totale, l'altra, la Zoe, non ne risente per niente. Quindi sono due tipi di vita e due tipi di morte. Qual è la differenza tra la bios e la zoe? Mentre la vita biologica, per crescere, ha bisogno di essere nutrita, la vita interiore, quella vera, quella che dura per sempre, per crescere ha bisogno di nutrire. Quindi nella vita del credente ci sono questi due aspetti: dobbiamo essere nutriti, ma dobbiamo nutrire. C'è il rischio, e se una persona vive soltanto nella parte biologica, cioè una persona che vive soltanto per se stessa, che nutre soltanto se stessa, pensa soltanto a se stessa, ebbene, quando arriva la morte della vita biologica, non c'è nulla della zoe. Allora è quella che nel Nuovo Testamento si chiama la seconda morte. Beati quelli che non vengono colpiti dalla morte seconda. Ma come sarebbe dire la morte seconda? Quante morti ci sono? Ci possono essere due morti. C'è una prima morte, che è quella della bios, alla quale tutti andiamo incontro. Ma noi non ne risentiremo. Oggi sapete, se qui c'è qualche medico, qualche biologo, può dire con più scientificità, ogni giorno ci muoiono milioni e milioni di cellule. Non ce ne accorgiamo mica. Non è che ci siamo accorti oggi, siete accorti che sono morti milioni di cellule? Ce ne accorgiamo un po' quando passano gli anni, che vediamo che non siamo più come quando eravamo giovani, che la pelle comincia a non perdere, perché sono cellule che sono morte e non si sono poi rinnovate. E quindi arriva un momento che tutte queste cellule muoiono e noi non ne faremo l'esperienza se avremo quella vita di una qualità tale che è interiore. Quindi nella nostra vita c'è una vita biologica che ha un inizio, una crescita e poi inevitabilmente incomincia il declino. Ma sapete cosa succede? Che proprio mentre la parte biologica incomincia il declino, quella interiore si rafforza e, come dice, per usare l'espressione bellissima di Paolo, ringiovanisce di giorno in giorno. Allora c'è come un divorzio nella nostra esistenza. Abbiamo da una parte il fisico che di giorno in giorno diventa sempre più decrepito. Dentro diventiamo sempre più giovani al punto che non ci riconosciamo nell'immagine con la quale ci presentiamo alle persone. Se volete fare una prova, sapete qual è la prova? La prova fotografia. Fatela. Quando, guardando una delle ultime foto che abbiamo fatto, voi cominciate a dire, qui non sono venuto bene. No, qui non va preso bene. Non è che non siamo venuti bene o non ci ha preso bene, è che non siamo bene. Non siamo. Noi quello che pensiamo di noi, belli, giovani, scattanti, non è quello che presentiamo agli altri. Io la mattina quando mi faccio la barba mi viene da salutare quell'uomo speracchiato che trovo davanti allo specchio, mica sono io sono bellissimo giovane. Quindi abbiamo una vita interiore che di giorno in giorno si rafforza e ci rende sempre più giovani. Abbiamo la vita biologica che ha iniziato il suo declino. Ebbene, Gesù ci assicura, arriverà il giorno, come oggi ci sono molte milioni di cellule, ma nessuno di noi ci se ne è accorto, arriverà il giorno in cui ci moriranno tutte le cellule, ma noi non ne faremo l'esperienza. Questa è la vita eterna che Gesù ci ha confermato.
Allora, ieri noi abbiamo detto, dicendo che l'unico diavolo che è andato in paradiso è Pietro.
Sì.
Ora, nella nuova versione della Bibbia Arcelli, l'inferno è sparito.
Dio grazie.
Dove vanno finiti i diavoli? Vanno tutti in paradiso o sono da qualche altra parte?
Allora, abbiamo visto nella nuova traduzione della CEI che finalmente il termine greco Ade è stato tradotto per quello che è il regno dei morti. Gesù non parla di inferno, di quelle cose nelle quali siamo stati educati. Gesù offre pienezza di vita. Chi accoglie questa pienezza di vita è già nella pienezza di vita. Chi sistematicamente la rifiuta è già nella pienezza della morte. Quindi alla vita eterna si contrappone la morte eterna, la morte per sempre, ma non per un giudizio emesso da Dio, per un giudizio che le persone si sono emesse da sole. Avete presente la parabola contenuta nel Vangelo di Matteo del giudizio delle pecore e dei capri? E perché questa parabola? Chiedevano a Gesù: ma noi ti conosciamo, conosciamo Dio e sappiamo queste cose, ma quelli che non mai ti conosceranno, quelli che Dio non ne hanno mai sentito parlare, qual è il loro destino? Allora Gesù risponde dicendo che il destino delle persone non dipende dal Dio in cui hanno creduto, ma dal bene che hanno fatto agli altri. Non dipende dalle volte che uno sarà salito al tempio, ma sarà aperto la porta di casa alla persona che era bisognoso. E Gesù elenca delle azioni che sono normali risposte al bisogno di vita che altri hanno. Quando Gesù dice: avevo fame e mi hai dato da mangiare, c'è bisogno che ci sia scritto nella Bibbia che bisogna dare da mangiare a un affamato? Ogni persona sente di fronte alla persona che è affamata di dargli da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere, ero carcerato e mi avete visitato, e soprattutto ero straniero e mi avete accolto. No, non si può, c'è la legge Finibossi che non ce lo permette. Quindi, e tutte queste cose. Ebbene, quelli che hanno compiuto queste normali azioni di umanità rivolte ai bisogni degli altri, non importa se hanno creduto o meno, se hanno pregato o no, il Signore dice: venite benedetti dal Padre mio. Ma poi si rivolge a quelli che non hanno dato da mangiare a chi c'aveva fame, non hanno vestito le persone nude, non hanno ospitato chi aveva bisogno, e a questi dice, mentre nella prima dice: venite benedetti dal Padre mio, nella seconda dice: dia maledetti, ma non dice dal Padre mio. Benedetti sì, è dal Padre suo, perché Dio è amore, ma maledetti non, il termine maledetto compare nella Bibbia la prima volta in occasione dell'assassinio, del fratricidio di Caino con Cinabelle, sì, maledetto. Ebbene, per Gesù, quelli che non danno una risposta d'amore a chi ha bisogno d'amore sono degli assassini e sono maledetti, ma non sono maledetti da Dio, si sono automaledetti. Una persona che pensa soltanto a sé, soltanto ai propri bisogni, alle proprie necessità, e non risponde ai bisogni e alle necessità degli altri, è una persona che si è maledetta, non ha vita. Sì, c'è la vita biologica, ma quando finisce la vita biologica non c'è più il nulla.
La pressione ufficiale della Chiesa consiste anche nella liturgia delle ore, rispetto a 39, eccetera. E mi chiedevo se ha qualche attinenza con la famosa dottrina, con la preghiera farisaica.
Sì, è una tradizione questa che viene dal mondo ebraico, di cadenzare la preghiera secondo le ore della giornata, è una tradizione in uso, ma l'importante è pregare. Gesù chiede di pregare, ma non dice in quale forma e in quale misura. Riguardo alla preghiera, dobbiamo tenere presente questo criterio: la preghiera è espressione della nostra esperienza del Signore, e per questo la preghiera necessariamente deve continuamente modificarsi. Se la preghiera continua a essere la stessa che ci hanno insegnati da bambini quando ci rincretinivano con il catechismo alla dottrina, e non è più cambiata, io sarei un po' preoccupato. Attenzione, si vede che la tua vita spirituale è rimasta infantile, come quando eri bambino. Quindi la preghiera cresce e si modifica nella misura che cresce e si modifica il nostro rapporto con il Padre, nella misura che facciamo esperienza di un Dio che non risponde ai nostri bisogni perché li precede, un Dio che non interviene in aiuto alle nostre necessità perché già è intervenuto prima. Nella misura che c'è questo, la preghiera cambia, si trasforma e diventa sempre una preghiera più serena e più di lode e di ringraziamento.
Ieri si è parlato della mancanza tra Dio e l'uomo.
E io mi chiamo subito bene, mi piace che ripeti perché non.
Perfetto,
sì.
Allora, ieri si è parlato della nuova alleanza.
Ah, della nuova alleanza, sì.
Vorrei sapere, capire meglio cos'è questa nuova alleanza, ma soprattutto che finalità ha questa alleanza.
Sì, per nuova alleanza si intende una nuova relazione con Dio. La vecchia alleanza era quella che era stata imposta da Mosè sul Monte Sinai ed era basata sulla osservanza della legge, riassunti e concentrati nei 10 comandamenti. Questa è la vecchia alleanza, che doveva essere una fase preparatoria per la crescita del popolo, ma in realtà divenne assoluta, venne assolutizzata. Allora Gesù viene a proporre una nuova relazione. E qual è la novità? Abbiamo già detto, Mosè, chi era Mosè? Il servo del Signore. Il rapporto tra gli uomini e Dio veniva coltato come il rapporto tra gli uomini e il loro Signore. Qual era il rapporto degli uomini verso il Signore, verso il re dell'epoca? Un rapporto di sottomissione, un rapporto di obbedienza e soprattutto un rapporto di dono. Era l'uomo servo che doveva offrire doni al suo Signore. Allora Mosè aveva coetato tutto questo nel rapporto con Dio. Quindi Dio era il Signore al quale si deve obbedienza alle sue leggi, si deve sottomissioni e soprattutto bisogna continuamente offrire. C'è un'espressione nell'Antico Testamento, messa in bocca a Dio, nessuno si presenti a me a mani vuote, davanti a me a mani vuote. Quindi questa era l'antica alleanza. Ma Gesù non è il servo di Dio, Gesù è il figlio di Dio. Allora Gesù viene a proporre una nuova relazione non tra dei servi e il loro Signore, ma tra dei figli e il loro padre, non più basata sull'obbedienza, ma sulla assomiglianza. Mai in bocca a Gesù c'è l'invito a obbedire a qualcuno, mai. Il verbo obbedire nei Vangeli 5 volte, ma sempre in relazione a quello che nuoce all'uomo. Chiede di obbedire al vento in tempesta, al mare, ai demoni, ma mai Gesù invita all'obbedienza, mai, non si trova da nessuna parte. Gesù non chiede obbedienza per sé, Gesù non chiede di obbedire a Dio, e figuratevi se chiede di obbedire a una persona. Perché con Gesù Dio non chiede obbedienza. Perché Dio non chiede obbedienza? Perché nell'obbedienza si presume sempre una persona superiore e una persona inferiore. Una che comanda e l'altra che obbedisce. L'obbedienza mantiene le distanze tra queste due realtà. Allora, con Gesù che ci presenta un Dio talmente innamorato degli uomini, che addirittura chiede di essere accolto per fondersi con gli uomini, la relazione non può essere più di obbedienza che mantiene la distanza, ma di assomiglianza. Mentre nell'obbedienza si mantiene la distanza tra Dio che comanda e l'uomo che obbedisce, nella somiglianza, nella misura che il figlio assomiglia sempre più al padre, attraverso la pratica di un amore simile a quello del padre. Qual è la pratica di un amore simile al padre che ci rende somiglianti a lui? Quell'amore che è capace di rivolgersi a chi non lo merita, perché è così che il Signore ci ama. Quell'amore che è capace di fare del bene per la gioia di fare del bene, senza attendere nulla in cambio, perché è così che il Padre fa con noi. E soprattutto quell'amore, e forse è la cosa più difficile, che è capace di concedere il perdono prima che il perdono venga richiesto. Nella misura che c'è questo processo di somiglianza, la distanza tra il padre e il figlio sia diminuisce, si assottiglia, finché il padre e il figlio diventano un'unica cosa. È Dio che chiede all'uomo di essere accolto per fondersi con lui e diventare una sola cosa con lui. C'è nel capitolo 14 di Giovanni, versetto 23, un'indicazione molto preziosa che purtroppo, chissà perché certe parole di Gesù sembra come se Gesù non le abbia mai dette. Dice Gesù: il padre mio a chi mi ama, il padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora, cioè casa in lui. Noi siamo la casa di Dio, noi non andiamo in cielo, è il cielo che viene ad abitare in noi. Io non sopporto quelle diciture che, specialmente per le persone pie, si mettono negli annunci funebri e piacciono tanto, sa perché la formula che va tanto di moda è tornato alla casa del padre. Che scemenza, è tornato alla casa del padre. E io immagino questi poeti che ancora stanno cercando la casa del padre. Dov'è la casa del padre? Non si torna alla casa del padre, noi siamo la casa del padre. Ecco perché la nostra vita è indistruttibile. Non si va in cielo, è il cielo che viene ad abitare in noi. Quindi non andiamo da nessuna parte, è la nostra vita che diventa eterna, perché è una vita divina. Quindi ecco la somiglianza con Gesù. Elimina la differenza, l'abisso, quello che ci divideva da Dio, e ci fa diventare una sola cosa, l'uomo con la condizione divina. E ci vuole il microfono, diciamo.
Io vorrei ritornare al nostro Pietro, a proposito di obbedienza.
Sì.
Hai detto che a Pietro sicuramente è stato concesso un primato.
Sì.
Adesso lasciamo perdere i testi che confermano o smentiscono questo primato. Però a me interessa una cosa. Noi cattolici diciamo che non solo a Pietro è stato concesso un primato, ma che questo primato addirittura ha un successore. A Pietro, nei Vangeli, è mai stato a Roma?
È mai stato?
A Roma.
No, quelle dopo sono tradizioni successive che non ci hanno totalmente.
I Vangeli sono stati scritti dopo che Pietro era morto come minimo 15, forse anche una ventina d'anni. Si parla mai di successori di Pietro?
No, assolutamente.
Ci siamo inventati tutti.
No, e questa è la maniera.
Mi permetti anche un'altra domanda così? Hai parlato molto dell'importanza della traduzione dal testo originale, o meglio primitivo, come tu dici in qualche altro tuo lavoro, e forse è meglio chiarire il processo che ha portato al testo attuale, perché tu hai parlato in qualche tuo altro lavoro di testo vivente, che sarebbe addirittura, si sarebbe protratto addirittura per alcuni secoli.
4 secoli, sì.
Grazie.
Te proprio l'ultima domanda che faccio, ti raccomando, bisognerebbe fare un incontro su quello che ha chiesto adesso, perché è importante. Tralasciamo quello di Pietro, perché quelle sono successioni della tradizione che hanno avuto formula, ma questo che dice è importante. Cos'è il testo vivente? Voi sapete che oggi si parla di religioni del libro. Per religioni del libro si intendono quelle tre grandi religioni che sono monoteiste, cioè le tre che credono in un unico Dio, e che sono rispettivamente l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Sono le tre religioni nelle quali il loro Dio si è manifestato, rivelato attraverso un libro considerato sacro, perché o ispirato da Dio o perché scritto da Dio, questo libro contiene la sua volontà. Ed essendo la volontà di Dio, è la volontà eterna e soprattutto immutabile. Quindi per religione del libro si intende che io qui in questo libro, che può essere la Bibbia o il Corano o il Vangelo, ho la volontà di Dio, ed essendo la volontà di Dio è la volontà eterna e immutabile. Cambiano le situazioni storiche, cambia la società, cambia il concetto stesso di famiglia, e quindi gli uomini si trovano a vivere nuove situazioni. Ebbene, non importa, la risposta per come vivere queste nuove situazioni è contenuto qui nella parola del Signore rivelata. Ma questo è stato scritto magari 2000 anni fa per un popolo nomade, beduino, con delle credenze, eccetera. Non importa, è la parola di Dio che è sempre valida, per cui generazione dopo generazione si deve sottomettere a quello che qui è scritto. Ma il messaggio di Gesù può essere chiamato religione del libro? No, primo perché non è una religione, l'abbiamo visto, ma una fede. E poi perché al centro di Gesù non c'è il libro, ma il bene dell'uomo. Gesù non ha messo al centro della sua azione il libro, la legge, ma ha messo sempre il bene dell'uomo. Tutte le volte che Gesù si è trovato in conflitto a dover scegliere il bene dell'uomo e il rispetto della legge divina, Gesù non ha avuto esitazione, ha scelto il bene dell'uomo, perché facendo il bene dell'uomo si è sicuri di fare il bene di Dio. Spesso per fare il bene di Dio si fa il male all'uomo. Pensate, per tornare a Luca, la parabola del Samaritano. Sapete quella situazione, c'è quell'uomo malcapitato che è stato massacrato di botte in un luogo orrido, e è la morte. È la morte, a meno che provvidenzialmente non capiti qualcuno. Pensate che fortuna, scende per quella strada un sacerdote, ed è importante il fatto che scende. Gerico era una città sacerdotale dove i sacerdoti salivano a Gerusalemme per entrare in servizio nel Tempio, quindi non dice un sacerdote che saliva, cioè ancora si doveva purificare, doveva stare ancora nel Tempio, ma scende, cioè un sacerdote, pensate che fortuna, che per una settimana è stato impiegato nei riti, nelle celebrazioni, per questo doveva essere pienamente puro. Pienamente puro significa pienamente in comunione con Dio. Pensate che fortuna, gli capita un sacerdote che è stato una settimana tu per tu col Padre Eterno. E poi non solo, scendeva per quella strada un sacerdote, lo vide, è fatta, è la salvezza. E invece è quando c'è fretta e passò dall'altra parte. Cos'è successo? Perché è passato dall'altra parte? È un uomo duro di cuore, peggio, è una persona religiosa. E per le persone religiose i doveri nei confronti di Dio, gli obblighi nei confronti di Dio, Dio vengono prima dei doveri nei confronti degli uomini. Cos'è più importante, l'osservanza della legge divina o il bene dell'uomo? Le persone religiose non hanno dubbio. La religione, il bene di Dio, l'onore di Dio viene prima del bene dell'uomo. E cosa dice la legge di Dio? Dice che te, sacerdote, non puoi toccare un ferito, non puoi toccare un cadavere, perché altrimenti diventi impuro. Quindi quello che scende non è una persona spietata, è una persona religiosa. Le persone religiose, quando si trovano di fronte alla scelta, la legge di Dio si deve osservare anche quando è causa di sofferenza per le persone. Le persone religiose non hanno problema, non hanno dubbio, la legge di Dio va sempre osservata. Ma causa sofferenza, causa dolore, e non importa. È l'importante l'onore a Dio. Le persone religiose, per onorare Dio, disonorano gli uomini. E Gesù invece non ha avuto mai esitazioni. Tutte le volte ci ha messo che si è trovato di fronte alla scelta tra il bene dell'uomo e l'osservanza della legge divina, Gesù non ha avuto esitazione, ha scelto sempre il bene dell'uomo. Facendo il bene dell'uomo si fa il bene di Dio. Spesso per fare il bene di Dio si fa il male dell'uomo. Allora Gesù non ha messo un libro, una legge, al centro del suo agire, ma il bene dell'uomo. Il bene dell'uomo è l'unico valore assoluto, veramente non negoziabile. Attenzione, perché se al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, una verità, un dogma, prima o poi in nome di questa dottrina, di questa verità, si farà del male all'uomo. Non c'è nulla di più importante assoluto del bene dell'uomo. Ecco perché allora il messaggio di Gesù non era un testo scritto al quale la comunità doveva obbedienza stretta, ma era un testo vivente. Vedremo domani nel Vangelo che l'azione dello Spirito nella comunità di credenti è di suscitare nuove risposte e nuovi bisogni. Vedete, la società, abbiamo detto, evolve, la comunità evolve, si creano nuovi bisogni, nuove situazioni. Che risposta diamo? Lo Spirito, cioè l'amore di Dio, suscita nuove risposte ai nuovi bisogni. Il rischio è quando ai nuovi bisogni della comunità si danno risposte antiche. La prima comunità no. La prima comunità arrivava al punto di modificare addirittura il Vangelo per il bene dell'uomo, perché aveva capito che non era appunto un testo morto, ma un testo vivo che ogni comunità era chiamata ad arricchire sempre in funzione del bene dell'uomo.
Tornare sul tema della risurrezione.
Sì.
Chi toma un punto parla di risurrezione dell'anima e di non del corpo. Noi abbiamo un prego apostolico che parla di risurrezione della carne. Volevo sapere cosa pensi.
Sì, allora il termine carne non indica la ciccia, indica la persona. Quello che continua nella nostra esistenza non è la parte biologica, ma noi siamo composti di corpo e siamo composti anche di spirito, la parte interiore. Ricordate la differenza tra la zoe e la parte biologica. Quello che continua a vivere non è la vita fisica. La resurrezione non la confondiamo con la rianimazione di un cadavere. Sapete che questo era un problema che anche nel mondo ebraico si dava. Loro credevano che la resurrezione fosse la rianimazione dei cadaveri. Ma questo presentava tutta una serie di problemi, e pensate che a quell'epoca non c'era il problema dei trapianti, se no immaginate che casino, la risurrezione dei morti, dammi quel cuore, no, dammi il mio, ti ammazzo un'altra volta. Ma la risurrezione è la trasformazione della vita, non la rianimazione di un cadavere. Gli stessi ebrei si chiedevano, ma uno risuscita con la stessa età con la quale era morto? Risuscitando ventenni, non è che insomma sia una grande fortuna. Del resto non gli va neanche di morire ventenni per poi risuscitare esitenni. Quindi come si risuscita? Con la stessa età con la quale si è morti? Oppure il problema era un handicappato risuscita con lo stesso handicap? Una persona che era monca o cieca risuscitava monca e cieca? O risuscitava con gli organi interi? No, risuscitava monca e cieca, perché il cielo, se no non veniva riconosciuto. Ti mancava una gamba, quando eri vita non sei te, non sei te, quindi vedete. Allora, la risurrezione non è la rianimazione di un cadavere, ma è la trasformazione della nostra esistenza. Ricordate oggi, parlando del chicco di seme che diventa una spiga, in ognuno di noi c'è una capacità d'amore, un'energia d'amore, ma sconosciuta, che nella vita a volte emerge. Sapete quando emerge? Io credo, faccio appello a un'esperienza che tutti possiamo aver fatto. Vi è capitato quando vi è stato male una persona cara, un congiunto, stato in ospedale, lunghi mesi di senza, doverlo assistere e scoprire dentro di voi delle capacità, delle forze, delle resistenze e delle energie che non sapevate avere? Cos'è stato? C'era, c'è avuta quella situazione di emergenza per far fiorire queste capacità che c'erano già e dopo sono rimaste. Ebbene, il momento della morte, tutte queste energie che nel breve arco della nostra esistenza, anche se cantiamo 100 anni, sempre in breve, non siamo riusciti a far emergere, nel momento della morte tutte queste energie emergeranno e esploderanno. La morte non distrugge le persone, ma le potenzia. E adesso terminiamo qui, perché io ho le batterie scariche e altrimenti tra poco mi distruggo.